Buonasera a tutte e tutti e benvenuti in una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e in questa nuova puntata tratteremo il fatto del modo in cui soprattutto le grandi potenze imperialiste, una ognuna a proprio modo, stanno decodendo, diciamo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale. Ma prima di cominciare dedichiamo subito la puntata a Andy Gill, il chitarrista di Gang of Four che avete appena ascoltato all'inizio di ogni puntata, deceduto questo sabato. Partiamo con la loro canzone Glass dei Gang of Four. Abbiamo ora un contributo audio di Marco che ci spiega la situazione economica dei giovani italiani.
Circa due settimane fa, in un rapporto sulle condizioni di vita dei pensionati, l'Istat ha confermato ciò che già sapevamo sull'ormai decadente economia italiana. Ad oggi, per un terzo delle famiglie italiane, le pensioni rappresentano il primo reddito. Questa non è, come già detto, che la conferma che il welfare italiano resta tra i più arretrati del primo mondo. Il popolo italiano è ormai da decenni disperso nell'oceano dell'instabilità sociale ed economica e in questo scenario di instabilità, precariato, incertezze, sta ai pensionati supplire ai redditi infimi dei figli e dei nipoti, schiavi di un modello sociale, quello imperialista, che continua a formare precari tanto nei posti di lavoro quanto nelle scuole e che continua a dare precedenza alle generazioni passate piuttosto che a quelle future. Questa situazione, che ormai a noi italiani, studenti e lavoratori, sembra normale e talvolta socialmente accettabile, è in realtà segno di un'assenza totale di welfare e di previdenza sociale e indice del ruolo che la solidarietà familiare non dovrebbe avere ma che invece ha dovuto assumere per garantire la sopravvivenza del cittadino, sopravvivenza che non è più garantita dallo Stato da ormai troppo tempo. Se da una parte lo Stato nega il quieto vivere del lavoratore, dall'altra, sempre secondo lo stesso rapporto Istat, un pensionato su tre è povero, mentre uno su quattro percepisce una pensione mensile di oltre 2.000 euro lordi. dato che non solo danneggia le famiglie già danneggiate dal padrone, che nel momento in cui iniziano ad appoggiarsi su un pensionato da reddito povero hanno oltre il 15% di rischio di diventare poveri a loro volta, ma che riflette situazioni economiche e sociali dell'intero panorama italiano, dove metà del denaro totale delle pensioni viene percepito al solo nord e dove le donne guadagnano meno. D'altra parte, i redditi precari sommati alle pensioni povere permettono la sopravvivenza anche degli anziani e abbassano il loro rischio di diventare poveri dal 17,9% al solo 6%, portando gli anziani, quando possibile, a rimanere al lavoro. Questo dato lascia il via libera alla silver economy e a un sistema basato sul potere di acquisto dei pensionati e che, attraverso l'allungamento dell'età pensionabile, continua e continuerà ad alimentare la guerra tra poveri e a scagliare i lavoratori contro i pensionati, con la scusa che la loro generazione li ha lasciati in una situazione invivibile, deviando sempre più lo sguardo del povero dal vero nemico, il padrone.
Nobody can pretend, least of all you, because I know you have an idea of a political union, that's part of the European idea, can really argue that there isn't a price to be paid for this, and the price, unfortunately, is paid by the electors, who, whoever they elect in future elections, will not be able to change the common agricultural policy, the common regional policy, because that has been adopted by a previous government and cannot be changed by a single nation, whoever... whichever government is elected. Well,
quello che avete appena ascoltato è Tony Benn, ex ministro dell'industria, ex ministro dell'energia dei vari governi laburisti, e in quel momento stava parlando ad un dibattito su un referendum che riguardava la permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea. Ebbene, il dibattito non si è svolto nel 2016 come pensiamo noi nel referendum sulla Brexit, bensì nel 1975, ovvero nel periodo proprio in cui c'è stato il primo referendum nel Regno Unito riguardo alla propria permanenza nell'Unione Europea. Ebbene, in quel momento storico uno dei ministri laburisti si schierava a favore, anzi contro, la permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, nel cosiddetto poi polo imperialista europeo. Stiamo parlando di una situazione in cui l'Unione Europea in realtà non si era ancora formata, stiamo parlando di quel momento storico, si parlava di comunità europee, la cosiddetta CEE. Ebbene, Tony Benn fa un discorso molto interessante, fa un discorso che riguarda soprattutto la sovranità del proprio paese, la sovranità del proprio paese riguardo materie economiche quali la politica agricola, ma anche semplicemente la politica economica del paese. Infatti l'Unione Europea proibisce tuttora la rinazionalizzazione di tanti settori strategici, andiamo a vedere ad esempio quella dei trasporti, del trasporto pubblico ad esempio, addirittura se ne parla ultimamente nel governo conservatore, uno dei governi più ultraliberisti della storia, quello di Boris Johnson, che premettendo insomma privatizzazioni eccetera eccetera, adesso addirittura sta pensando di rinazionalizzare servizi di trasporto del nord del paese. Ebbene, andiamo a vedere che Tony Benn predice molto di quello che in realtà adesso viene sussunto dalla destra, ovvero la sovranità nazionale non passa semplicemente dal fascismo, come si dice in questi giorni, soprattutto dalla sinistra, da certa sinistra, ma si parla soprattutto di democrazia di decidere, di democrazia di capire cosa vuole il paese e soprattutto a chi va in mano la ricchezza del paese. Andiamo a vedere che stiamo parlando di una situazione in cui il Regno Unito, in questo momento storico, è soprattutto maltrattato dall'austerity. Un'austerity che sì, è cominciata con Margaret Thatcher, ma addirittura andiamo a vedere che già ben prima si discuteva di una permanenza del Regno Unito in una comunità europea. Quindi stiamo parlando di una situazione che già era prevista dalla borghesia nazionale britannica, ovvero una situazione di austerity che però non poteva degollare in quel momento storico perché c'era un governo laburista che era in realtà scisso, sì, però andiamo a vedere che teneva molto alla sovranità nazionale in quel momento storico del Regno Unito. Ebbene, nel 1975 il referendum nel Regno Unito decretò in realtà una forte propensione a rimanere nella comunità europea, una propensione che era soprattutto dovuta ad un partito laburista diviso al proprio interno riguardo alla decisione di rimanere nel Regno Unito, rimanere nell'Unione Europea. Ebbene, adesso andiamo a vedere che quello che è proprio successo, la Brexit, che è accaduta di fatto in questa settimana dopo che il Parlamento europeo ha votato a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è andata tutta in mano in realtà alla destra. Perché? Perché c'era un partito laburista diviso al proprio interno, proprio come nel 1975. E quindi che cosa è successo? Che la classe operaia, che dovrebbe essere egemonizzata proprio dal partito laburista, si è invece vista, ha dovuto invece investire a destra, ha dovuto andare a credere nella destra. Perché? Perché in realtà non c'è stato un vero e proprio progetto di sovranità nazionale all'interno di un partito che dovrebbe essere minimamente socialdemocratico e che invece si è rivelato essere sponda di politiche neoliberiste. Quindi c'è ancora tanta lezione da imparare, ci sono ancora tante lezioni da imparare da una sinistra che in realtà non tiene il punto sull'imperialismo. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di At the Movies dei Bad Brains.
رسالتنا بالعين أسقطت وهدمت الجدار، ورسالتنا هي أنها كما هدمت الجدار سوف تسقط صفقة العار. رسالتنا لتاجر العقارات ترامب وللفاسد نتنياهو والأنظمة العربية الخائنة التي شاركت في الإعلان صفقة الكرب بأن هذه الصفقة لن تمر وأن فلسطين وعاصمتها القدس هي ليست للبيع.
Questa settimana Trump, insieme al suo collega, soprattutto fratello in armi, Netanyahu, ha annunciato il cosiddetto accordo del secolo sulla Palestina. Di cosa si tratta? Si tratta semplicemente di dare una misera briciola, stiamo parlando di 50 miliardi di dollari, ai palestinesi per fare cosa? Cambio di cosa? Semplicemente di dargli della terra. Della terra che in realtà non è prevista dai trattati dell'ONU così sotto questa forma, cioè un semplice territorio della striscia di Gaza e della Cisgiordania, ma in realtà dovrebbe essere tutto il territorio di Israele, quello in realtà che dovrebbe stare in mano ai palestinesi. Si tratta di un accordo quindi che sancisce di fatto l'ufficializzazione di uno Stato della Palestina. Una strada palestina composta solo da strisce di Gaza e Cisgiordania. In cambio di cosa? In cambio della capitale di Gerusalemme, tutta totalmente in mano di Israele. Ovviamente questo si tratta di un accordo assolutamente fasullo, perché innanzitutto non viene preso dopo un accordo con le controparti palestinesi, che esse stesse adesso in questo momento si stanno ribellando. Ma soprattutto è un accordo farsa perché? Perché semplicemente testimonia come l'imperialismo americano e soprattutto il Lebensraum, la voglia di Lebensraum di Israele, voglia semplicemente mettere sempre più sotto scacco i palestinesi, il popolo palestinese. E questo cosa significa? Significa semplicemente che addirittura ci si arriva a fare beffe delle sofferenze delle persone. Perché? Perché concedere un misero territorio e dei soldi ad un popolo intero martoriato dopo anni di sacrifici è semplicemente una farsa. Ebbene, andiamo a vedere che questo accordo, questo cosiddetto accordo, che in realtà non è nient'altro che una semplice messa in scena, ha scatenato comunque le ire di tutto il popolo palestinese. Abbiamo sentito adesso l'audio di un uomo che si stava ribellando, addirittura c'erano state le fiamme al confine con i cosiddetti e il cosiddetto Stato di Israele. Ebbene, addirittura questo accordo prevederebbe il congelamento della costruzione di nuove colonie per i prossimi 4 anni. Che però queste colonie in realtà vengono ufficialmente dichiarate Stato di Israele, quindi appartenenti di fatto a coloni ebrei. Ebbene, i sionisti continuano a quanto pare a non accettare un accordo del genere, ma semplicemente parlando di una critica da destra, una critica assolutamente ignobile, una critica che semplicemente vuole Israele come unico Stato presente su quel territorio. Ebbene, andiamo a vedere che in realtà la resistenza palestinese deve essere comunque un modello per noi sempre. Perché? Perché semplicemente un popolo martoriato dall'imperialismo, un popolo che davvero ha subito morti e che continua a subire morti, deve comunque avere la nostra solidarietà e il nostro pieno sostegno, soprattutto in una situazione in cui dei pagliacci come Trump e Netanyahu, che non hanno mai cercato in realtà dialogo con le autorità palestinesi, ma neanche con il popolo palestinese stesso, riesce e vuole tuttora creare un vero e proprio accordo. Non c'è nessun accordo, stiamo parlando semplicemente di controparti che hanno messo su una pantomima assolutamente inutile. Ebbene, andiamo a vedere che in conclusione quindi semplicemente resistere all'imperialismo deve essere un'opzione in questo momento storico. Un momento storico in cui le popolazioni del terzo mondo, come il popolo palestinese, devono essere soggette a espansionismo territoriale semplicemente per le materie prime che devono andare in mano ai paesi occidentali, e tuttora questo non può essere e non deve essere accettato. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di Take 'Em All dei Coxparrer.
We worked our way up from East End pubs to gigs and backstage passes, Xboxing champs, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 great cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped dead. Take them all, put them up against the wall and shoot them, short and tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Well tough shit boys, it weren't our fault, your record didn't make it. We made your dance, you made your chance, but you didn't take it. Well I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, put them up against the wall and shoot them, show them tall, watch them fall. Come on boys, take them all.
Prime à 28%, et du coup c'est la seule prime qui compte à la retraite, et ce serait intéressant que le gouvernement nous entende par rapport à ça, puisque je pense que le métier de sapeur-pompier est un des métiers à risque et on l'est toujours pas.
In Francia si sta discutendo fortemente di una riforma pensionistica che Macron ha detto si farà sicuramente alla fine. Il discorso di fine anno del 2019. Ebbene, che cosa prevede questa riforma pensionistica? Questa riforma pensionistica semplicemente dichiara che chi è più ricco nel paese, chi ha un reddito maggiore di 10.000 euro, verserà meno contributi pensionistici rispetto a chi ne guadagna di meno. Ebbene, di suo comunque il sistema pensionistico francese è molto disuguale, ovvero come già accennavo prima ci sono delle disuguaglianze e queste disuguaglianze riguardano redditi inferiori ai 27.000 euro e redditi maggiori di 27.000 euro. Perché? Perché in questo momento storico il contribuente che guadagna meno di 27.000 euro versa allo Stato il 28% del proprio reddito, il 17% lo sborsa l'impresa di cui è dipendente e l'11% invece lui stesso. Mentre chi ha più di 27.000 euro, guadagna più di 27.000 euro, ne sborsa solamente il 2,3% del proprio reddito. Ma tutto questo si abbassa in realtà, perché? Perché andiamo a vedere che adesso chi guadagna più di 10.000 euro ne sborserà solamente il 2,3%, mentre i lavoratori poveri del paese saranno costretti a versare sempre la stessa cifra. Ebbene, questa differenza disuguale nel paese ha provocato forti ripercussioni a livello sociale, anche perché in realtà nel paese vigono 42 diversi tipi di legislazione pensionistica e riguardano soprattutto lavori usuranti, lavori usuranti che comunque vengono protetti dalla legge. E andiamo a vedere ad esempio alcuni settori, i settori strategici come quelli dell'energia e dei rifiuti, che tuttora vanno, quei lavoratori vanno in pensione a 58 anni. Ma c'è anche un caso molto eclatante, quello, una contraddizione che esplosa, ovvero quello dei pompieri. Abbiamo visto come il 28 gennaio, martedì scorso, i pompieri siano scesi in strada proprio vestiti da pompieri, reclamando maggiori diritti e maggiore salario per se stessi e per i propri colleghi. Un premio, quello annuale, che non viene aumentato da addirittura dal 1990, e quindi questi pompieri hanno addirittura inscenato azioni eclatanti di piazza. Addirittura due pompieri si sono mettere a fuoco e poi gli viene spento un estintore addosso, segno che di fatto la categoria rischia di morire. Ovviamente stiamo parlando dei vigili del fuoco, una categoria molto a rischio a livello fisico ma anche morale, ovviamente una categoria che comunque è riuscita a far esplodere una contraddizione molto importante di piazza. Ma ci sono anche altri tipi di settori sempre che riguardano il lavoro pubblico. Abbiamo visto anche addirittura quelli dei lavoratori delle centrali nucleari. Stiamo parlando sempre di un paese, la Francia, che è il primo dal punto di vista militare dell'Unione Europea, è il traino proprio dell'esercito unico europeo, e quindi è eclatante, diciamo, che addirittura i lavoratori delle centrali nucleari vengano in piazza a protestare. E quindi andiamo a vedere che questa riforma pensionistica viene ripresa da tutti, viene presa di petto da tutti i sindacati che non sono di fatto quelli riformisti, cosiddetti confederali, che non vogliono un aumento dei contributi alle imprese, che in realtà andrebbe tanto a beneficiare i lavoratori e soprattutto andrebbe anche a sollevare, anche dal punto di vista economico, il lavoratore stesso. Quindi in conclusione andiamo a vedere che la Francia, un paese che comunque ha da sempre visto le ribellioni come un modo per far avanzare le condizioni del proletariato, tuttora vuole scendere in piazza contro una riforma pensionistica che prevede anche, tra l'altro, l'aumento dell'età pensionabile. E noi, in Italia, continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di Orgoglio Proletario degli Erode.
Siamo stufi. Io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.
riprendiamo ora, infine, parlando della Cina. La Cina che in questo momento storico sta vivendo una situazione molto delicata, un'epidemia, come abbiamo visto ultimamente, come ci bombardano i media tutti i giorni. Un'epidemia, quella di coronavirus, un virus che abbiamo visto essere anche letale. Stiamo parlando di un centinaio di morti nella sola città di Wuhan, oltre a un morto nelle Filippine che si è aggiunto qualche giorno fa. Ebbene, questo coronavirus ha toccato e ha fatto ammalare migliaia di persone. Abbiamo visto anche il caso dei turisti cinesi qua a Roma, eccetera, eccetera, ricoverati allo Spallanzani isolati. Ebbene, questa situazione è sinceramente paradossale. Paradossale in che senso? Nel senso che un paese che sta avanzando tantissimo a livello economico, si parla addirittura di un 6,1 punti percentuali al trimestre in questo paese nel trimestre passato, andiamo a vedere che un grande paese economico, un motore come quello della Repubblica Popolare Cinese, crea disuguaglianze. Perché? Perché la Repubblica Popolare Cinese chiaramente è di base uno stato marxista-leninista, che però in questo momento storico sta usando il modo di produzione capitalistico per sviluppare le forze produttive. Ebbene, in realtà questo che cosa ha creato? Ha creato sì tanto avanzamento economico, tecnologico, innalzamento dei salari, ma ha creato comunque sicuramente grandi squilibri dal punto di vista degli stili di vita dei propri cittadini. Andiamo a vedere che la Cina è tuttora il paese con più miliardari al mondo, ma che allo stesso tempo riesce a far esplodere un'epidemia in un grande centro industriale del proprio paese. Ovviamente tutto questo per reclamare semplicemente questa critica viene in una situazione in cui la Cina in realtà sta, tra virgolette, vincendo la globalizzazione. Sta vincendo in che modo? Innanzitutto ha fatto arretrare la potenza globale degli Stati Uniti. La potenza globale degli Stati Uniti che addirittura adesso si deve difendere attraverso dazi. In una situazione da guerra fredda che ricorda in realtà molto la Belle Époque della prima guerra mondiale. Una situazione in cui in realtà si fa una vera e propria guerra economica tra le varie potenze imperialiste, a differenza invece di quella che è la fase precedente, che riguarda in realtà l'espansione territoriale degli Stati Uniti, in particolare le grandi potenze in realtà imperialiste del mondo. Ebbene, la Cina riesce a fare arretrare sì gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo deve decidere cosa fare nel proprio futuro, deve guardare in prospettiva. Si è guardato in prospettiva 40 anni fa, quando si è deciso di sviluppare le forze produttive attraverso il capitalismo, e in questo momento storico che è riuscito a creare una classe, un'alta borghesia potentissima nel paese, potentissima, che riesce a influenzare anche le decisioni del Partito Comunista, adesso però deve cominciare a capire come pianificare in realtà tutta questa situazione. Una situazione in cui la Cina riesce ad esportare capitali in tutto il mondo. Andiamo a vedere anche ad esempio come la grande azienda telefonica del paese, Huawei, in realtà sia sotto attacco da parte delle grandi potenze informatiche, dei grandi colossi informatici occidentali. Ma andiamo a vedere pure che la propria espansione in Africa deve ancora tuttora manifestarsi in tutta la propria incapacità di generare profitto, ma soprattutto di far vedere in realtà che, tra virgolette, c'è un imperialismo benevolo che deve in realtà far sviluppare i paesi in cui va a investire i propri capitali. Quindi in conclusione andiamo a vedere che la Cina sì riesce ad essere un modello economico di economia mista, un regime ibrido, tra virgolette, molto vicino alla socialdemocrazia della Prima Repubblica, ma allo stesso tempo riesce comunque, essendo un paese di fatto di base capitalistico, a creare delle disuguaglianze che si vanno a manifestare anche in questa situazione dal punto di vista sanitario con il coronavirus. Quindi staremo a vedere e dovremo analizzare nel prossimo futuro cosa ne sarà di questo paese. Finiamo qui l'ultima canzone, si tratta di Puss di Jesus Lizard. ci salutiamo ora, ci diamo appuntamento al prossimo martedì, sempre alle 21.30 su radiosonar.net, in diretta in podcast. Ci sentiamo. Grazie mille, buon ascolto. Grazie.